la canoa di carta. Il teatro dalla A alla Z. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla quinta puntata della Canoa di Carta, nonché ultima puntata del 2016.
No!
Sì,
io volevo stare qui anche a Capodanno.
No, purtroppo a Capodanno non ci saremo. Siamo sui microfoni di radiostatale.it. Io sono Cecilia e qui con me ci sono i miei due inseparabili compagni di viaggio, Jonathan e Camilla.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, oggi è una puntata molto speciale perché abbiamo deciso di intitolarla N come Natale. Ma prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, vi ricorderemo i nostri contatti con cui potete interagire con noi.
I nostri fantastici contatti Facebook e Twitter, www.facebook.com/lacanoadicarta, oppure il nostro account Twitter, canoa-d-carda. Cavolo. Cara, mi raccomando, segnatevi benissimo che tra poco ci serviranno.
Per una sorpresa
incredibile.
Natale.
Avete capito benissimo, quindi oggi N come Natale, abbiamo detto.
E quindi, dato che ci stiamo avvicinando al Natale, sarà una puntata veramente speciale con un ospite d'eccezione che vi presentiamo subito. È qui con noi Giorgio Bozzo.
E tutti quanti stanno dicendo: ma chi è?
Chi è Giorgio Bozzo?
È un ospite d'eccezione.
Ci credo sulla parola.
È Babbo Natale,
sì,
forse.
Infatti, è in una delle mie tante manifestazioni. No, in realtà no, sono qui a parlare con voi di teatro, ovviamente, perché mi presento, sono l'ideatore, l'autore, il papà di quel trio di attori cantanti, altrimenti conosciuto come Le Sorelle Marinetti,
di cui parleremo infatti
fra pochissimo.
E anche soprattutto di uno spettacolo che verrà fatto il 22 di dicembre all'Auditorium Mahler di Milano. Siamo dimenticati di ringraziare Elena, che ci sta facendo la regia qui di fianco a noi,
che ci salva,
e di salutare anche Andrea, di cui poi magari parleremo più approfonditamente, ma è colui che ha permesso, insomma, che Giorgio fosse qui,
che la magia del Natale si realizzasse. Anche.
Esattamente. Allora, adesso, siccome vogliamo entrare subito nel vivo di questa atmosfera natalizia, soprattutto di un'atmosfera un po' anche infreddolita, se vogliamo, parliamo di pinguini e andiamo subito ad ascoltarci la prima canzone di questa ultima puntata, Il pinguino innamorato.
Brrr.
Innamorato. inquinenza.
Benissimo, cari ascoltatori, questo era il pinguino innamorato del trio Lescano e Silvia Foresi, cantanti
Silvana!
Cabra ignorante!
Non c'è oggi questo effetto.
Non c'è, peccato. Cantanti swing in Italia negli anni 30, genere di cui parleremo oggi alla Canoa di Carta su www.radiostatale.it.
Ma prima di entrare nel vivo e parlare con Giorgio in generale di tutto quello che concerne il swing, il trio Lescano e le sorelle Marinetti, abbiamo un momento un po' particolare, ci scusiamo subito Giorgio in
ci
anticipo.
Dispiace,
mettiamo le
moltissimo.
Mani avanti.
Sì, un momento filologico, però ci sembrava doveroso, essendo l'ultima puntata, di ospitare nuovamente il nostro professor Severino Diligenti, che è qui con noi oggi pomeriggio. Salve professore.
Buon pomeriggio
a voi. Buon pomeriggio, Natale in anticipo. Bene, oggi la parola è Natale.
Esatto.
Giusto, Natale da natus latino, la natività, quindi la festa della natività, una festa religiosa che oggi è andata mano a mano sostituendosi con una festa pagana. Ecco, il culto è diventato il culto per il panettone.
Beh,
per ingozzarsi, mangiare fino a scoppiare,
è
praticamente.
È un po' una scusa al Natale.
Il 25 dicembre, esatto, per mangiare.
Dunque, anche
la vostra puntata, deduco, abbiamo con noi il regista dello spettacolo delle sorelle Marinetti.
Di cui lei è grande fan.
Sono un grande fan, soprattutto del grande artista a cui loro si rifanno, no? Perché appunto loro reinterpretano le canzoni di Scanu.
No, professore.
Mi sa che no, c'è un equivoco.
Ha frainteso.
Come un equivoco?
Penso che lei abbia frainteso, ma non si preoccupi, a noi fa piacere lo stesso averla qui e la ringraziamo per aver...
Ma come un equivoco? Scusi, non è Scanu, a me piace Scanu, a far l'amore in tutti i laghi...
No,
sì,
professore,
ma non è lui la persona di cui dobbiamo parlare, ecco.
È sempre un piacere averla con noi, noi le auguriamo buon Natale. Ah.
Buon Natale a voi, arrivederci.
Ci vediamo nel 2017, arrivederci professore. Ecco Giorgio, scusaci.
Ci dispiace,
forse tantissimo.
Gli abbiamo mandato un messaggio di notte, trio Lescano, Scanu.
Deve aver letto male, confuso.
Secondo
insomma.
Me non è una cattiva idea, però.
Però si potrebbe
cioè,
fare.
Le canzoni potrebbero essere assolutamente anche arrangiate in chiave swing.
Assolutamente.
Un bel medley di canzoni di Scanu. Adesso ci ragioniamo, poi vediamo. Non so se siamo capaci di farlo per il 22 di dicembre, ma vabbè,
per l'anno prossimo.
Prima o poi senz'altro. E poi insomma, dovesse capitare, insomma, sarebbe anche carino avere una quarta sorella Marinetti in scena, per cui
potremmo chiedere al professore se vuole
se vuole fare la sorella.
Ma bando alle ciance, siccome il professore ha interrotto, in realtà noi volevamo iniziare a parlare con te e io inizierei subito a chiederti, visto che abbiamo appena ascoltato il pinguino innamorato, come mai le canzoni di questi anni hanno sempre come, quasi sempre come argomento gli animali in generale?
Beh, diciamo che tante canzoni, non tutte, avevano per protagonisti gli animali. Tra l'altro questa, come veniva ricordata dalla vostra collega, era una canzone cantata insieme a Silvana Fioresi, che era un'artista in quegli anni molto nota, un'artista tra l'altro trovata dall'EIAR, che era l'ente radiofonico di Stato, con un concorso canoro, perché tutti questi cantanti che cantavano questo genere musicale in realtà nascevano con scoperti da dei concorsi che venivano organizzati da lei. E Silvana Fioresi, che era una ragazza genovese, era stata tirata fuori in questo modo. Perché le canzoni avevano per protagonisti gli animali? Beh, intanto perché era difficile parlare d'altro in quegli anni, bisognava stare molto attenti, bisognava toccare argomenti degli argomenti che non davano fastidio al regime, soprattutto quando si andava a cantare alla radio. Gli animali erano perfetti, perché erano, diciamo, abbastanza inoffensivi. E poi, in realtà, la ragione vera era che quelli erano gli anni in cui in Italia arrivarono le Silly Symphonies, sì, che erano dei brevi cartoni animati di Walt Disney, quindi le prime,
certo,
produzioni di Walt,
certo,
Disney, già sonore, perché voi sapete che il cinema sonoro del 1930, parliamo del periodo successivo all'invenzione del cinema sonoro, e questi cartoni animati avevano delle colonne sonore interpretate da delle orchestre jazz, delle big orchestra, molto spesso con delle coloriture swing. Quindi il motivo per cui c'erano gli animali è che questa musica, che era una musica che arrivava dall'America, era veicolata molto spesso da questi prodotti cinematografici, in particolar modo poi quelli delle City Symphonies, che in Italia erano state italianizzate in sinfonie allegre, perché sapete che c'era l'autarchia linguistica, per cui non si potevano utilizzare i termini stranieri, e quindi veniva spontaneo a questi compositori utilizzare gli animali. E ce ne sono tantissimi, pensate a Maramao perché sei morto, il gatto in cantina, c'è addirittura una divertente canzone che si intitola La canzone delle mosche, l'uccellino alla sardina, chi ne, più ne ha più ne metta.
Uno zoo intero.
Un vero zoo, infatti.
Ottimo. Invece, per riallacciarci al trio lescano che abbiamo appena ascoltato, sappiamo che tu sei un grande esperto, un grande studioso.
No, lo so quasi tutto.
E
sono
infatti
molto preparato.
Ti abbiamo invitato apposta.
No, mi piace essere a Radio Statale perché in questo momento mi sembra un po' come di essere a un esame, no? Per cui sono pronto anche sia argomenti a scelta, sia argomenti chiamati. No.
Poi c'è intanto il voto, però.
Ah, beh, me l'aspetto alla fine. Comunque, no, intanto diciamo chi erano queste tre povere ragazze. Non a caso dico subito povere, caratterizzando anche un po' il racconto per come verrà. Allora, intanto erano tre sorelle vere, non come le sorelle Marinetti, erano sorelle, si chiamavano Leshan, la loro nazionalità era ungherese perché il loro papà si chiamava Alexander Leshan ed era stato un grande direttore di circo in Olanda, però si era trasferito dall'Ungheria in Olanda e lì aveva conosciuto una ragazza, la signora Eva Deleuve, con la quale si era sposato, e le tre ragazze erano il frutto di questa unione. In realtà quello che nessuno sa è che queste ragazze erano capitate in Italia alla fine del 1935 con un ingaggio in un teatro di Genova, il Teatro Augustus, che era famosissimo per il teatro di arte varia, il teatro di varietà, però non come cantanti, erano state scritturate come ballerine acrobatiche, perché le sorelle Leshan erano in giro per l'Europa dal 1930 addirittura con una compagnia di balletto acrobatico. E quindi solo nel 1935, verso la fine, nel novembre, capitarono in Italia e capitarono proprio con un ingaggio come ballerine. Poi, di lì a poche settimane, accadde una cosa secondo me meravigliosa che però vi ho portato. Non so se possiamo chiedere alla vostra...
Certo.
Assolutamente.
Solertissima regista.
Che sta facendo live tweeting.
Solo per noi? Anche a detta stampa oggi?
Se ci fa sentire questo pezzettino di questo brano, ovviamente compatite la qualità. Eccolo qua, io ci parlo sopra un pochino. Questo è un brano che è stato inciso il 21 febbraio del 1936, quindi poche settimane dopo che le sorelle erano arrivate in Italia. L'orchestra che stiamo ascoltando è l'orchestra di Cinico Angelini, che era un grandissimo direttore d'orchestra del periodo dello swing in Italia. E questa orchestra era un'orchestra che allora si chiamava Ritmo Sinfonica, oggi si direbbe orchestra leggera, ma si chiamava così per differenziarla dalle orchestre classiche. Adesso sentiamo un breve inserto vocale che dura pochissimo, eccolo qua.
Ma quindi questo è proprio un pezzo di storia, no? Un documento storico.
Questo è un brano che potremmo definire realmente un documento storico raro, perché è il primo brano in assoluto che è stato inciso da queste tre ragazze, che ricordiamo si chiamavano Alessandra, Giuditta e Caterinetta. Il brano, dicevo, è stato inciso il 21 febbraio del 1936 e quindi veramente poche settimane dopo che lo erano arrivati nel nostro paese. Che cosa è accaduto nel frattempo tra il loro arrivo come ballerine acrobatiche e questo 21 febbraio? Succede che le ragazze terminano il loro ingaggio all'Augusto, si trasferiscono a Torino. Il loro manager di allora era un signore torinese che aveva fatto di tutto per portarle in Italia, per portarle nella sua città. E voi sapete che Torino era la sede dell'EIAR, era la sede della Radio di Stato. E quello che possiamo immaginare è che le tre ragazze abbiano conosciuto a Torino, casualmente, un giovane spiantato, un giovane disoccupato che si dava da fare per mantenere la famiglia dando lezioni di pianoforte. Questo ragazzo si chiamava Carlo Prato, che le aveva probabilmente notate da qualche parte e, ed è stato in qualche modo affascinato dalla loro avvenenza, dalla loro esoticità, perché erano ovviamente delle ragazze straniere in Italia, e forse anche dal loro talento, perché ha deciso di investire delle energie e di trasformarle in tre cantanti. Nel suo cervello, nel fondo del suo cervello, probabilmente aveva le Boswell Sisters, che erano tre sorelle di New Orleans che dagli anni 20 cantavano con questa tecnica particolare di canto, e Carlo Prato ha probabilmente deciso di lavorare su queste tre ragazze. Lo racconta anche Cinico Angelini, che era il maestro dell'orchestra che avete sentito prima, proprio in un documento del 74 a Radio Rai. Dice un giorno di essere stato invitato a vedere queste tre ragazze portentose che cantavano con questa tecnica del canto armonizzato, e di essere rimasto rapito. Infatti sarà proprio il maestro, il direttore d'orchestra, che inciderà il loro primo pezzo. Le Lescano in realtà però ebbero all'inizio pochissima fortuna, cioè lei era appena le sentì con queste pronunce dure, con queste, con un italiano oggettivamente molto stentato perché non lo parlavano, subito le rottamò.
Immagino che non fosse proprio il genere prediletto.
No, ci fu subito
anni.
Un'operazione renziana, appena esatto. Sono arrivate dentro Leier, via, perché no, ma queste cantano male. Per
Lescano, molto. State serene.
E invece devo dire che vennero ripescate, lì c'era un Mattarella probabilmente... E vennero ripescate, e perché? Perché in via Senale, che era la sede degli uffici dell'EIA, allora arrivarono valanghe, come si usava una volta, non so se accade anche per Radio Statale, valanghe. Cartoline, vere però, non di email, valanghe di cartoline, sacchi di cartoline con gli italiani, gli abbonati della radio, che dicevano che assolutamente volevano riascoltare le Topoline, perché loro avevano anche inciso un brano, si trovava Topolino al mercato, e quindi per tutti erano le Topoline.
Un po' come Cecilia e Camilla,
sono le nostre proprio Topolini. Noi. Quindi grazie al pubblico loro sono tornate.
Grazie all'intuizione. Dovete anche pensare che questo genere musicale, quando cominciò a sentirsi alla radio, e il 36 è un anno un po' particolare perché nel 35 Leier decide di dotarsi di orchestre leggere, che allora venivano chiamate ritmo sinfoniche, perché erano orchestre che, a differenza delle orchestre classiche, avevano la batteria, il sassofono, il contrabbasso, la chitarra, che era già elettrica già allora, e quindi erano delle orchestre che però erano un suono assolutamente nuovo per gli italiani. I critici musicali di allora consideravano questa la musica del diavolo, i parrucconi del tempo dicevano che gli strumenti, appunto come il sassofono, la batteria, erano degli strumenti indemoniati.
Possiamo immaginare.
E quindi lo swing in quegli anni, le sorelle lo incarnarono così bene, era un po' come, non so, il rock and roll degli anni 50, il punk degli anni 70, qualcosa che arrivò e sconvolse gli italiani. I ragazzi del tempo impazzivano per questa musica.
Perfetto, noi ti ringraziamo Giorgio per questa questa spiegazione sul trio Lescano, e adesso andiamo ad ascoltare il prossimo brano che ti chiediamo di introdurre brevemente, nel senso che ci porterà a appunto introdurre la prossima parte in cui parleremo delle sorelle Marinetti. E il prossimo brano si intitola Il mio cuore. Ci vuoi dire qualcosa in proposito?
Beh, è un brano, secondo me, delizioso. È l'altra parte, non so dire, l'altra faccia dello swing, che non era fatto soltanto di foxtrot e brani appunto indemoniati, ma era fatto anche di brani slow meravigliosi. Questo si intitola Il mio cuore, e loro fecero anche una traduzione bellissima che troverete senz'altro su internet, su YouTube, che si intitola Zauberland, la cantarono anche in tedesco e uscì per il pubblico tedesco questo pezzo anche.
Perfetto, allora ce lo andiamo ad ascoltare subito.
Se baci sogneranno ancora, finché speranze avrà, la mia felicità, solo tu, mio tesoro.
E bentornati alla Canoa di Carta, siete su www.radiostatale.it. Oggi è il 12 dicembre, sono le 16:25 e noi stiamo conducendo la nostra puntata natalizia,
oh yeah,
l'ultima del 2016, purtroppo.
Natale.
E di cosa parliamo, Cami?
Ecco, allora Giorgio, io ti volevo chiedere, ma come si è passati da il trio Lescano alla nascita delle sorelle Marinetti?
Bella domanda, bella densa.
Su questa, intanto sono passati due o tre anni.
Su questa toppo, e adesso l'esame andrà malissimo, no? intanto sono passati tanti anni, perché sono mai passati 9 anni da quando, diciamo, che è nato questo progetto teatrale. Ed è un progetto teatrale che nasce in un certo senso per una cocente forma di frustrazione mia e di il deuteragonista di questo progetto, che si chiama Christian Schmitz, che è il direttore musicale e artistico di questo progetto teatrale, perché entrambi da qualche anno ci stavamo occupando di una ricerca sul trio Lescano e sul periodo della musica swing in Italia, con l'intenzione di scrivere un libro. Però la vera frustrazione nostra veniva dal fatto che tu puoi raccontare cose in un libro, ma non puoi far sentire dei suoni. Ed era un peccato avere una così un'evidenza di qualità così forte. Di,
ecco, è morto.
Non è successo niente.
È morto. Nel frattempo è morto un microfono.
No.
Una evidenza così concreta di qualità di questa musica, della qualità anche proprio dei testi, dei cantanti, e non poter far sentire tutte queste cose a qualcuno. Per cui da lì è nata l'idea di fare uno spettacolo teatrale. Volevamo fare uno spettacolo che raccontasse quelle storie, quegli artisti, quella musica. E soprattutto, vabbè, noi, come diciamo, noi in filigrana volevamo raccontare il trio Lescano. Però ecco, diciamo che lì c'è stato questo momento di follia, cioè un cortocircuito, perché una sera, mentre stavamo ragionando su come trovare il cast per questo spettacolo, ci è venuto in mente di coinvolgere 3 ragazzi.
Infatti, perché la scelta di scegliere degli uomini invece
perché
di donne?
Secondo noi, che siamo dei mestieranti di quel meraviglioso, come dirti, luogo che è il teatro, quel luogo lì è proprio il luogo dell'illusione, è il luogo nel quale tu puoi e devi assolutamente sostenere una sfida per salire su un palcoscenico. Se fai delle scelte troppo dirette, troppo immediate, troppo facili, perdi un'occasione, che è quella di creare proprio una forma di illusione sulle assi di un palcoscenico. E quindi a noi è sembrato intanto molto stimolante in quanto difficile, rischioso, complesso, ma dall'altra parte estremamente divertente provare a mettere un elemento di forte bizzarria. E questo elemento di bizzarria poteva essere il fatto di prendere 3 uomini e chiedere loro di interpretare 3 signorine degli anni 30, così moderne da non essere a casa a far la calzetta, da non desiderare, come tutte le ragazze del tempo, di andare a fare le dattilografe, ma di andare a cantare alla radio e fare le impiegate del microfono.
E non temavate un po' la reazione del pubblico?
Beh, quando,
questa vostra proposta,
quando tu costruisci uno spettacolo teatrale, ovviamente qualunque momento della costruzione, dell'allestimento di uno spettacolo teatrale, che deve essere comunque un atto di libertà, di autonomia intellettuale, tutto quello che vuoi, però ecco, ha un'autonomia intellettuale come quella di questo microfono.
È il bello della diretta solo su Radio Statale.
Perché in questo momento io sto facendo l'intervista tenendo in mano il microfono.
Intanto facciamo palestra.
No, nel senso, cioè, è ovvio che tu costantemente sei anche un po' preoccupato da quello che il pubblico potrebbe pensare, però è giusto che... Che tu, voglio dire, faccia delle scelte non semplici, non facili, poi devi giustificarti. Ovviamente per noi è stato più importante poi andare sul palcoscenico e dimostrare che questi 3 uomini potevano creare convincentemente quell'illusione. Cioè, a me è capitato in questi tanti anni che siamo in giro di sentire tantissime persone del pubblico dire che dopo pochi minuti che sono al nostro spettacolo in realtà non pensano più al fatto che ci sono 3 uomini in scena, ma non vedono altro che 3 signorine degli anni 30.
Signorine per bene, come so che
signorine per bene,
si definiscono.
Ma ovviamente, perché sai, cioè, era molto pericoloso, cioè, anche anche a tutela di questi tre attori, che sono tre meravigliosi attori, secondo me, andava costruito un progetto nel quale non ci fosse una deriva trash. Quindi diciamo che c'è stata un'attenzione nel costruire proprio l'immagine di questi artisti, nel costruire le movenze, proprio anche, non so, la drammaturgia del personaggio. A me ricordo che quando loro avevano difficoltà a interiorizzarle, queste tre signorine, io ho chiesto loro un giorno di venire a una prova con delle foto delle loro nonne di quando erano giovani, e le abbiamo guardate insieme. E il fatto di avere di fronte a sé, da fronte a loro, insomma, queste immagini di ragazze degli anni ventenni, di quegli anni lì più o meno, è stato uno strumento efficace per far sì che loro trovassero la misura. Cioè il rispetto che provavano per la memoria delle loro nonne, soprattutto di quando erano ragazze, è servito proprio a dare loro una misura, un'attenzione al personaggio, in modo che non ci fossero scivolate, insomma.
Ne parliamo nella prossima parte della puntata, perché io voglio sapere cosa hai scritto per i casting. Adesso comunque vi introduciamo il prossimo brano, che va anche a introdurci, continuo a dire introdurre oggi.
Suggellare il Natale. Vogliamo aprire il Natale con questa canzone famosissima,
cantata però dalle sorelle Marinetti. Let it snow.
Signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights have turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm.
The fire is slowly dying, and my dear, still goodbying, but as long as you love me so,
let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I'll hate going out in the storm. If you really hold me tight, all the way home I'll be warm.
The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so,
let it snow, let it snow, let it snow.
E rieccoci negli studi di Radio Statale. Abbiamo fatto ballare tutta la radio qui con questa bellissima canzone, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, cantata dalle sorelle Marinetti. Sono tutti qui con le mani come se fosse andiamo a comandare, no?
E invece Let It Snow.
E invece Let It Snow.
Non è la puntata trash.
Non è la puntata trash, è una puntata bellissima in cui stiamo parlando di swing, di commedia musicale, di Natale, di vintage, con il regista Giorgio Bozzo. Oggi è, allora, è il 12 di dicembre, giusto?
Sì, sì, è proprio il 12 di dicembre. Aprite la tesserina sul calendario dell'avvento.
Mangiate il cioccolatino. Qua è proprio Natale, anche perché abbiamo avuto delle disavventure, poi verrà messo un video online
forse
di questi momenti tragici, però dopo avremo Pandoro e Prosecco per tutti, per consolarci, anche per te Giorgio.
Grazie.
Per scusarci. Allora, andiamo a parlare finalmente, diciamo, dello spettacolo che state portando in giro in questo periodo, Natale con la famiglia Canterina, che sarà in scena il 22 dicembre all'Auditorium Mahler, di cui fra poco parleremo con i nostri ascoltatori. Tan 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 tan.
Vorremmo Beethoven, ce l'abbiamo, scusi regia.
Non ce l'abbiamo, fa niente. Ci scusiamo ancora, scusa Giorgio, il bello della diretta sempre. Lasciamo a te la parola, visto che sicuramente sei molto meglio di noi.
No, allora va bene, lo spettacolo del 22 intanto è per noi una tradizione, il fatto di essendo una compagnia, come dire, ha come sede Milano. Noi da anni abbiamo questa tradizione che è quella dello spettacolo di Natale. Negli ultimi due anni l'abbiamo fatto al Blue Note di Via Borsieri, precedentemente l'abbiamo fatto al Teatro Nuovo, prima ancora al Teatro Manzoni. Quest'anno abbiamo accolto in realtà una richiesta che ci è arrivata da Teleton di fare qualcosa appunto per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, e quindi abbiamo deciso di unire le due cose. Abbiamo deciso di fare uno spazio differente da quello che abbiamo utilizzato fino ad oggi, che è l'Auditorium di Milano di Largo Mahler, e la serata, quindi questo scopo anche, uno scopo di raccolta fondi per Teleton. La famiglia Canterina è il nostro spettacolo nuovo, è uno spettacolo nel quale abbiamo due cantanti solisti, che sono Francesca Nerozzi e Jacopo Bruno. Sono due bravissimi attori cantanti che fanno parte del cast della nostra commedia musicale Risate sotto le bombe, che si sono fortemente appassionati a questo genere musicale e quindi sono diventati parte integrante di questa compagine che noi chiamiamo La Famiglia Canterina, che è un famoso titolo di una canzone degli anni 30, interpretata allora da Bonino e il Trio Lescano, e abbiamo il Trio Jazz della nostra orchestra Maniscalchi. Quindi è una serata di sapore natalizio, cerchiamo di portare il pubblico indietro nel tempo, addirittura abbiamo chiesto al pubblico di
vestirsi, lo so.
Sì.
Cioè, no, io non lo
non
so.
Di vestirsi in generale, quello è normale.
Allora,
di vestirsi
anche perché noi normalmente,
tema.
Noi normalmente non facciamo spettacoli per naturisti, in realtà. No, però di tentare, di provare, insomma, di vestirsi a tema. Basta anche un oggetto, basta un accessorio, non è necessario vestirsi da capo.
Ma per esempio?
Beh, vabbè, basta andare su internet e mettere in moda degli anni 30, anni 40.
Ma come su internet? Abbiamo qua, no, adesso ci dici un esempio.
L'unico argomento sul quale non ero preparato, professore.
No, comunque io volevo segnalare che sulla pagina Facebook delle sorelle, sì, Marinetti stanno dando dei consigli molto interessanti su come vestirsi.
Assolutamente sì.
Quindi per chi fosse interessato, facebook.com sorelle, le sorelle Marinetti. Però Giorgio, se anche tu vuoi darci
vi do un'indicazione, diciamo, in negativo, nel senso, il nostro periodo, quello che va dal 36 al 43 più o meno, non ha nulla a che vedere col Charleston, quindi non vi presentatevi con gli abiti di perline,
con la piuma in testa che non siamo gli indiani d'America.
No, non c'entra nulla, è come se, non so, oggi si presentasse uno con le spalline tipo anni 80, farebbe
orrore,
però è un revival a quel punto, potrebbe anche essere additato come un fashion trendsetter. Appunto, basta veramente andare su internet e vedere questa cosa. Però ecco, non pensate neanche che uno debba per forza vestirsi da capapiedi in modo perfetto, filologico. Basta veramente un piccolo accessorio e noi lo accogliamo comunque, anche perché è nostra abitudine a fine spettacolo poi incontrarci col pubblico, e normalmente in questi anni la cosa più bella è stata fare la foto con le sorelle Marinetti in versione natalizia, e quindi se quest'anno la gente è vestita negli 30-40
è più figo ancora.
È più figo ancora, certo.
Perfetto, allora io direi che adesso è giunto il momento del nostro concorso, che allora abbiamo segnalato ai nostri ascoltatori la possibilità di poter vincere dei biglietti di questo spettacolo del 22 di dicembre all'Auditorium Mahler, e chiederemo a tutti i nostri ascoltatori di andare sulla pagina facebook.com/lacanoadicarta, e nel mentre in cui ascolteremo la prossima canzone sempre delle sorelle Marinetti, dovrete condividere la foto che pubblicheremo tra pochissimi secondi. Le prime due persone che la condivideranno vinceranno un biglietto per andare a vedere.
Quindi, ma noi possiamo condividete giocare? No, noi non possiamo, è vietato.
No, due biglietti, cioè uno mica ci va da solo. No.
Così mi disse Andrea Pistorio,
no,
e io eseguo.
Non dategli retta, decido,
non diamo
io
retta.
Saranno 2+2, dai.
2+2.
Ah, si alza la posta.
Attenzione.
Metto di tasca mia, anche se sono genovese, dimostrerò di essere prodigo.
Elena è contentissima perché anche lei è genovese, e allora io direi che possiamo partire con il nostro fantastico
concorsone.
Pronti, partenza, via!
Ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away.
shop when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland.
Siamo di nuovo in onda con la canoa di carta. Oggi è lunedì 12 dicembre, sono le 16.44, stiamo per finire questa nostra nuova puntata della canoa di carta, l'ultima del 2016, e stiamo per annunciare i vincitori del nostro concorsone, ma diamo ancora un po' di tempo alla gente di condividere.
Ci sono stati dei problemi
ecco,
tecnici.
Anche se non lo diciamo e far la figura dei cretini, possiamo solo dire che noi stiamo aspettando ancora un pochino, il notaio sta scrivendo i vincitori.
Stiamo valutando.
Intanto proseguiamo con le nostre rubriche, abbiamo il momento Macbeth.
No, abbiamo dei problemi oggi, in generale non vanno neanche gli effetti. Giorgio, ci scusiamo tantissimo, come ti avevamo anticipato prima. Il momento Macbeth è un momento in cui ti chiediamo di raccontarci una disavventura che hai vissuto in generale associata o allo spettacolo, questo qua, la famiglia Canterina, Natale con la famiglia Canterina, in generale con le sorelle Marinetti.
Ma allora, diciamo così, non considerando questa intervista, no, c'è stata una cosa che molto divertente in realtà, però al contempo anche un po' così, che ci è capitato 3 anni fa al termine di uno spettacolo. Ci siamo ritrovati a cena con degli amici dopo lo spettacolo e a un certo punto due delle commensali si sono presentate come nipoti di Filippo Tommaso.
Quello vero.
Al quale in realtà, va detto, noi in qualche modo ci siamo ispirati, non tanto per la musica, perché come sapete lui non ha niente a che vedere con lo swing, ma
no,
l'idea
non
era
proprio il suo ambito.
Ma l'idea però era anche che 3 ragazze che nel 36 decidono di andare a fare le cantanti alla radio, comunque dovevano essere delle ragazze molto moderne, siccome in qualche modo possiamo dire che il futurismo sia stato la ventata di modernità all'inizio del secolo scorso, era come se idealmente loro si fossero ispirate.
Delle rivoluzionarie. Tipo.
Sì, in qualche modo sì. Per cui, ecco, diciamo, questo è il motivo per cui quando dovevamo dare un nome a queste 3 povere disgraziate abbiamo deciso di chiamarle Marinetti. Con dei nomi poi molto futuristi, perché
Turbina,
Scintilla, Elica. Quindi insomma ci stava. Però a un certo punto le nostre deliziose commensali ci hanno raccontato che in realtà quando avevano scoperto che era nato questo progetto, inizialmente volevano querelarci. Quindi noi quella sera abbiamo avuto un brivido per la schiena, perché cioè simpaticamente le signore ci hanno detto che le loro, la mamma se non sbaglio di una delle due, che era una figlia di adesso non so quale, se appunto Ala piuttosto che... E aveva deciso proprio di tutelare il nome dell'illustre padre querelandoci. Poi quello che ci hanno detto almeno è che sono andate su internet, o qualcuno per loro è andato su internet a vedere alcuni dei video che avevamo postato nel frattempo, e trovandoci divertenti, deliziosi e anche abbastanza rispettosi, allora hanno detto: ma sì, va, lasciamoli fare, questi qua sono dei ragazzi.
Esatto, per cui
ci è andata abbastanza bene. Però devo dire che il primo momento, insomma, alla notizia della querela è stata una piccola sudata, sì.
Ottimo, direi che questo era un momento Macbeth molto, molto speciale, molto interessante. Noi siamo giunti alla fine di questa nostra ultima puntata del 2016 e è giunto il momento di annunciare la persona che ha vinto i biglietti. Siccome ci sono stati un po' di problemi tecnici, probabilmente i nostri ascoltatori non hanno capito.
Capra ignorante,
oggi facciamo noi gli effetti. Annunciamo che Erika ha condiviso la nostra foto e quindi noi
complimenti.
Grazie Erika per aver condiviso la foto.
Aspetta, abbiamo una grande novità. Ha condiviso anche Carlo la foto, quindi abbiamo un secondo vincitore.
Grazie Carlo, Erika e Carlo, i nostri vincitori. 22, quindi dicembre all'Auditorium Mahler ci saremo anche noi. Ricordatevi di vestirvi con
adesso
qualche accessorio.
Adesso un po' mi spiace, perché magari erano fatti l'uno per l'altro e invece si presenteranno entrambi
con qualcun altro.
Per cui, cioè,
li faremo conoscere, non ti preoccupare, li faremo incontrare. E noi ti ringraziamo, Giorgio, anche perché ci hai portato un sacco di regali di Natale, un sacco di CD.
Eh sì, beh, il minimo, cioè Babbo Natale fino in fondo.
Noi anche abbiamo un regalo per te, oltre al prosecco e al pandoro che ti offriremo adesso. Abbiamo per te una piccola barchetta di carta.
Oh, che meraviglia!
Ricordo che lasciamo sempre i nostri ospiti per ringraziarti della pazienza. Oggi è stata veramente una puntata di
oggi devo dire che il fantasma del Natale era in questo studio.
Proprio in questo studio.
Scusiamo.
Io cercavo ovunque le telecamere di Scherzi a Parte. Perché
scherziamo, facciamo sul serio. Così. Purtroppo, però, possiamo regalarti una barchetta di carta.
Molto gradita. Gradita.
Per ringraziarti, grazie mille.
Ringraziamo anche Elena, è stato veramente un momento Macbeth in generale questa puntata. Io volevo solo dire ai nostri ascoltatori che prestissimo avrete notizie sui nostri podcast, che dopo questa puntata nessuno vorrà più ascoltare. Vi auguriamo buon Natale e ci vediamo il 22 dicembre all'Auditorium Mahler per chi volesse venire vestiti vintage.
Provateci almeno. Non è così difficile.
Infatti.
Basta un accessorio
e quindi noi verremo tutti accessoriati. Jonathan, sono già sicura.
Io sono già accessoriato con i tacchi anch'io.
Perfetto, allora grazie anche a Elena che ci ha fatto la regia. È stato come tornare ai vecchi tempi. E adesso noi vi lasciamo a Other Side. Buon Natale a tutti.
Buon Natale!
La canoa di carta. Il teatro dalla A alla Z.